File 16, pagina 109. Eravamo sfollati a Varisella e venivo giù a Torino ogni settimana a far la spesa. Mio marito aveva comprato delle tessere per le sigarette da uno di questi fascisti, che non si potevano. Un giorno vado fino a casa mia a prendere qualcosa, ma prima passo da mia madre e vedo la casa circondata dai fascisti. E allora sono tornata indietro. Sotto casa mia c'era uno di guardia vicino al portone. Ho detto: guardi che sono io quella che cercate. Ho preso e siamo andati da mia mamma. La casa era tutta circondata. Vado dentro e c'era uno che fa: ah, finalmente l'abbiamo presa. Prego, proprio così ho detto, prego, io mi sono consegnata. Dove ha la borsa? Allora ho capito che quel fascista aveva fatto la spia, gli aveva detto delle sigarette, lui ha guardato e ha trovato ste tessere. Ah, finalmente l'abbiamo presa questa partigiana. E io, guardi, a poco da ridere, proprio così, né? Coraggiosa, perché lei non ha preso un bel niente. Così mi hanno portato qui alle scuole, dove c'erano anche dei partigiani. Dopo 2 giorni mi hanno chiamato, hanno cominciato a interrogarmi e mi hanno detto che io ero una partigiana. Io ho detto: guardi, io non sono partigiana, perché per me siete tutti uguali, niente da fare. Volevano sapere dove erano i partigiani. Mi interrogavano alle 2, alle 3 di notte, mi prendevano nel sonno e, visto che non parlavo, mi hanno ficcato dei fiammiferi nelle unghie e hanno dato fuoco. Me ne hanno fatte di tutti i colori lì. Hanno anche preso mia mamma e l'hanno picchiata anche a lei. Dopo 15 giorni uno ha detto: ma lasciamola andare sta donna. No, no, sa troppe cose oramai. Perché avevano fatto parlare dei partigiani davanti a me, no? Questa qui, se la lasciamo fuori, poi parla. E allora mi hanno portato alle 9 a Torino. M'han preso il 2 dicembre del 44, che ero andato a lavorare appena al di là di Tanaro, che di qua c'era la zona repubblicana e di là la zona partigiana. Hanno fatto un rastrellamento e m'hanno preso. Facevo il salariato, lavoravo in campagna, beh, ero sbandato dall'8 settembre 43 e mi hanno preso che avevo la bambina appena nata, aveva solo 8 giorni e non l'ho più vista, è morta dopo 8-10 giorni, perché era al freddo, non so. Io facevo il salariato e il padrone mi aveva dato una cattiva stanzetta senza stufa ancora, a dicembre, come si fa? Era appena nata la bambina. Proprio sapere perché mi abbiano portato via non lo so. Nella notte avevano fatto un rastrellamento ai tetti e io ne ho parlato con 2 che erano nei partigiani. Abbiamo parlato insieme così, ma io non sapevo neanche che fossero partigiani. Non sapevo proprio niente. Non sono mai stato di nessun partito, niente. Non sapevo neanche cos'era la politica. Lì non so se qualcuno mi abbia visto o che abbiano pensato, siccome facevo il macellaio, che io li rifornissi di carne o che io combinassi qualcosa con loro. Sono venuti a prendermi una mattina, eravamo coricati io e mia moglie con nostro figlio in mezzo al letto. Sono stato 8-10 giorni alle 9, ma mai che abbiano chiesto una volta di interrogarmi, e a Bolzano di nuovo niente. Il motivo per cui mi hanno portato via devo ancora saperlo adesso. Io avevo 16 anni e mezzo e dopo la scuola andavo a aiutare a fare i materassi. Mi piaceva già da piccolo quel mestiere lì, ma quando si poteva andavamo sempre a spasso a giocare al pallone. Un giorno siamo andati a giocare in piazza Arbarello. Eravamo io, il mio amico Arturo, che è morto nel 50 o nel 51, e poi c'era Natale, che è sempre stato un poco di buono e ha continuato a fare il poco di buono. Eravamo lì e a un certo punto sono venuti i fascisti e ci hanno detto: cosa fate qui a giocare? Venite con noi. E ci hanno portati al Maria Letizia, dove ce n'erano altri. Ci hanno preso, ci hanno messo sul treno alla stazione di Porta Susa e siamo andati a finire a Graz a lavorare per la Todd alla Steyr. E noi, teste calde, siamo scappati. Abbiamo preso il treno per venire in Italia tutti e tre. Siamo arrivati a Klagenfurt. Natale è riuscito a scappare e io e Arturo siamo rimasti lì. È venuta la polizia, ci han presi e ci han portati nelle carceri. Ci siamo stati, non so, 15-20 giorni, più o meno fino ai primi del 44. Poi ci han portati in tribunale e ci hanno fatto un processo e poi ci han spediti a Dachau. Ti pigliavano magari per la strada durante un rastrellamento, ti mettevano su un vagone e andavi a finire a Mauthausen, per caso, così, perché eri disoccupato, perché eri uno che... C'è gente che è arrivata laggiù in pieno gennaio o febbraio in maniche di camicia perché l'han presa che stava giocando a biliardo. C'era gente che non ne poteva assolutamente niente e che era stata dirottata lì e di lì non usciva più. Non è che potesse fare ricorsi per uscire, ormai era lì e seguiva la sorte degli altri. A marzo del 44 c'è stato un grosso rastrellamento dell'SS con artiglieria pesante e aviazione. Buona parte di quelli che erano già attrezzati sono riusciti a passare in Francia. Noi non eravamo ancora attrezzati e io, come gli altri, avevo le scarpette di camoscio, altro che passare i ghiacciai. Avessi saputo quel che mi aspettava, avrei attraversato anche i ghiacciai. Comunque passo da una vallata all'altra e tra Cantoira e Chialamberto, lì in Valle di Lanzo, m'hanno preso. Ci hanno portato a Lanzo nelle scuole e ci hanno interrogato. Le scuole erano piene, tutti i ragazzi giovani sotto i 20 anni, ce n'erano una settantina. Io ero convinto che mi ammazzassero. Ci porteranno a Torino, poi ci ammazzano, dicevano tutti, al Martinetto. Lì portano là e li fucilano. L'indomani il pomeriggio ci hanno caricato su una camionetta con la mitragliatrice girevole sopra e ci hanno portato a Torino. Ci hanno fatto passare per via Roma per farci vedere la gente e la gente batteva le mani e diceva: hanno preso i banditi. Poveri ragazzi, non banditi, perché il bandito non si lascia prendere. Proprio poveri ragazzi, ignoranti si può dire, ma non furbi, perché il furbo che fa male non si lascia poi mica prendere tanto facilmente. Ad ogni modo ci hanno fatto girare in mezzo a Torino così, poi ci hanno portato le nuove nel terzo braccio. Sono stato arrestato nel novembre del 44, direi per caso, come succedeva allora. Sono stato fermato dai fascisti, hanno avuto dei sospetti sul documento che ho presentato e mi hanno portato alla casa del fascio e lì sono stato interrogato da gente abbastanza violenta come mezzi, ma non hanno capito niente. Dopodiché sono stato trasferito alle nuove e sono passato nelle mani dei tedeschi, i quali si servivano di un alto ufficiale dei carabinieri italiano. Sono riuscito a difendermi bene, credo, ma è stata una situazione di un'estrema durezza. Sono stato anche sulla lista di quelli che potevano essere fucilati per rappresaglia, sempre isolato, per 3 mesi, il che forse spiega perché quando hanno preso la decisione di spedirmi in Germania l'ho presa come una liberazione. E mi ricordo che questo alto ufficiale dei carabinieri, dandomi lui la notizia, mi ha detto: lei non andrà al muro, andrà in un campo dove soffrirà tutto il soffribile, però siccome la guerra potrebbe finire e lei è in buone condizioni fisiche, può darsi che ce la faccia a ritornare. Questo è stato il suo saluto. Prima di portarmi a Pordenone, mi fecero passare davanti al municipio di Porcia per farmi vedere tre partigiani impiccati alle grate delle finestre. Questa sarà la tua fine. Forse è stata la convinzione del pericolo, forse un'ispirazione, forse l'incoscienza. Fatto sta che mi proposi veramente di non parlare. A Pordenone cominciano a chiedermi chi ero, cosa avevo fatto. Ho detto che ero stato in Russia, che ero un militare di carriera. Ah, ma adesso sei partigiano, mi hanno detto. Partigiano io? Mai. Non so nemmeno cosa voglia dire. Ah no, eh? E mi arriva il primo pugno sulla faccia. Poi altri, perché dicevo che non conoscevo nessuno, non avevo contatti coi partigiani. Loro mi hanno offerto di diventare tenente delle bande nere perché ero già militare, ma io ho rifiutato, e allora ancora botte. A un certo momento mi hanno bendato gli occhi e mi hanno portato in una ex palestra della GIL. Mi legano a una colonna, mani e piedi, e qui inizia la tortura. Ogni pugno, ogni schiaffo che ricevevo in faccia andava poi a riflettersi contro il pilastro di ferro, ma io ho continuato a non parlare. Allora in quattro hanno cominciato a tirarmi. Avevo le mani legate, i piedi legati, sentivo la testa che mi si incassava nelle spalle. Poi mi hanno slegato il braccio destro e hanno cominciato a tagliarmi. Mi facevano dei tagli con un coltello e mi mettevano dentro del sale. Sentivo che bruciava. Ogni domanda alla quale io non davo risposta era un taglio. Comunque io non ho parlato. Nella notte dovevo essere impiccato. Il campanile scandiva le ore. La guardia, che camminava davanti alla mia porta, diceva in continuazione: «Confessa, ti mancano 3 ore». «E poi ti mancano 2 ore». Alle 9 mi hanno fatto uscire e hanno detto: «No, non lo impicchiamo, tanto lo mandiamo in Germania», perché loro lo sapevano perfettamente che c'erano questi campi di sterminio. Noi non lo sapevamo, ma loro sì. Forse uno dei momenti più brutti della mia prigionia è stato proprio l'ingresso alle carceri nuove, perché andare in prigione con la mia mentalità, forse piccolo borghese, era una tale vergogna. Non solo, ma poi entrando in prigione ci hanno divisi. Mio marito è andato nel braccio degli uomini e di me si sono dimenticati. Io ero in questo piccolo sgabuzzino col bambino che piangeva e non veniva nessuno, e mi è sembrato un tempo infinito, interminabile. Siamo stati in prigione qualche tempo e suor Giuseppina, che era allora la direttrice delle carceri, è stata molto buona con me. Ogni tanto veniva a prendere il bambino perché non stesse tutto il giorno chiuso in cella. Lo prendeva in braccio e, con la scusa di fargli prendere aria, lo portava dagli uomini a farlo vedere a mio marito. E allora poi mi arrivavano i bigliettini. Ci scambiavamo i bigliettini, mio marito e io. «Fatti coraggio, passerà». Comunque, un giorno suor Giuseppina è venuta a dirmi che una patronessa delle carceri era disposta ad adottare il bambino, e così lui si è salvato e l'ho poi ritrovato al mio ritorno. Quando hanno saputo che mi avevano preso, sono stati tutti male. È una ragazza, chissà, se parla, addio. Invece i miei cugini e un altro di Giaveno dicevano: «No, no, Gioacchina non parla, non dobbiamo aver paura per quello». E difatti io non li ho traditi per niente, perché era, sarebbe stato un delitto, e dico: «Come finisco? Finisco. Se sono una che torna vuol dire che guarderò in faccia al mondo a testa alta, e se muoio sarò morta io e basta». Ma tutti sti giovani non saranno stati traditi, perché quella era una vigliaccata. Di tutto il tempo che ho passato tra carcere e campo di concentramento, il periodo più tremendo fu la prigione, perché nella prigione sentivo un enorme senso di responsabilità. e avevo la preoccupazione di non danneggiare nessuno, compagni, famiglia, durante gli interrogatori, e quindi mi arrovellavo tutto il tempo. Per fortuna eravamo molto aiutati dalle guardie, dall'infermeria, e siamo riusciti anche a accordarsi, io e il mio capo, che era stato arrestato con me, e me la cavai senza danneggiare nessuno. Avevamo preparato una storia assieme. Da principio mi difesi dicendo che facevo della borsa nera, ma a questo non vollero assolutamente credere. Poi trovammo la maniera di dire che io ero un puro tramite. Questa fu la prigione, e le assicuro che nello spaventoso, raccapricciante scenario di Mauthausen, in quel panorama di sofferenza, di morte, in certo qual modo mi sono sentito più libero, perché almeno non avevo più questa preoccupazione. 8 giorni di interrogatorio, 8 giorni consecutivi all'albergo nazionale. L'ultimo giorno dico: qui è meglio morire, perché non ce la facevo più. Alla fine mi ha messo la pistola in bocca all'interprete, e c'era il famoso capitano Smith. Una cosa bestiale star sotto quell'uomo lì. Tutti i giorni dalle 9 ci portavano all'albergo nazionale in via Roma, dove c'era il comando dell'SS, e lì ci facevano gli interrogatori, e se non parlavi ti castagnavano, ti picchiavano. C'era un certo Bonaglia, un boxer italiano, che a me ha rotto 3 denti, e poi quasi tutti i giorni prelevavano 9 o 10 persone, le portavano al martinet e le fucilavano per rappresaglia. Alla mattina sentivi i tedeschi coi tacchi ferrati, tac, 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 per il corridoio. Sentivi che andavano a prendere qualcuno. Di quelli che sono stati arrestati con me, ne ho rivisti 2 o 3 al massimo. Gli altri probabilmente erano stati fucilati, perché durante il mio soggiorno alle 9 ci sono state 2 o 3 fucilazioni al Colle della Maddalena. Una perché avevano attentato a Ater Capelli, il direttore della Gazzetta del Popolo, un'altra non so più per cosa. Fatto sta che quando venivi prelevato di notte voleva dire che venivi fucilato. In cella da prima eravamo in 5, poi in 4, e alla fine sono rimasto solo. Al Coroneo, sulla collina di Torino, in una cella da 2 o da 4 stavamo in 15-20, e più o meno erano tutti partigiani o sospettati tale. Una mattina nell'ora dell'aria ho incontrato uno, anche lui partigiano, con cui da ragazzo andavo a scuola assieme, ma che poi non avevo più visto, e che mi ha invitato nella sua cella. Dice: m'han portato del salame da casa, stai a mangiare con me. E allora, per chiacchierare, per contarsela un po', sono andato nella sua cella, e così ho fatto tardi, e alla sera ho battuto, è venuto un guardiano e dico: mi accompagni nelle celle di sopra. E la guardia carceraria mi ha guardato e mi dice: guardi che è meglio che stia qua, li han portati via tutti. Era successo che i partigiani avevano fatto un attentato ai tedeschi e ne avevano ammazzati 10. Mi pare avessero buttato delle bombe in un cinema dove c'erano dei tedeschi, e allora tutti quelli che erano in quelle celle dove ero io sono stati portati fuori e impiccati. E a me è andata anche bene, sono rimasto lì. Dopo 10 giorni, però, hanno vuotato tutte le celle perché andavamo in Germania. Pagina 115.